6 di sera magazine.
Ben ritrovati da Angelica Arbasini in 6 di sera magazine. Una trascurabile inquietudine, e questo è il titolo del nuovo romanzo del fotoreporter Gianluca Grossi, edito da Redea. Il romanzo è già disponibile in libreria dal 28 gennaio e non mancheranno occasioni per conoscere la nuova fatica di Grossi nel nostro distretto. Il volume sarà presentato dall'autore giovedì 5 febbraio alle 19 presso la Libreria dei Ragazzi a Mendrisio e sabato 28 febbraio dalle 14 ci sarà un incontro con firma copie presso il libraio di Mauro Paolocci. Ma di che narra questo romanzo? È innanzitutto raccontato da un narratore in terza persona, la storia di un uomo comune, Magnus Rost, che un bel giorno a 50 anni suonati, da poco mollato dalla sua compagna, divorato dai dubbi, dalle incertezze e dagli interrogativi, tormentato da un'inguaribile ipocondria, si accorge di avere un destino e decide di incidere un segno, un solco nella realtà. Sventare la catastrofe che si sta per abbattere su Levantia, una città immaginaria in cui vive. I suoi abitanti però sono convinti di trovarsi in un mondo perfetto, affrancati dal dubbio e dalla tragedia. In questo mondo ogni inquietudine è trascurabile e chi si solleva è condannato a una fine soltanto ridicola. Io do il benvenuto a Gianluca Grossi.
Buonasera Angelica, grazie per l'ospitalità.
Io inizierei da questo personaggio, Magnus Rost. Da dove arriva?
È un personaggio di fantasia, è una mia creazione, una mia idea, un mio sogno, un'alchimia che è uscita dalla mia testa. Evidentemente è impossibile credere che un personaggio creato dal nulla lo sia davvero e fino in fondo. Evidentemente è parte di me perché me lo sono portato dentro per lungo tempo, l'ho costruito anche lentamente fino al momento in cui mi sono detto, ecco, è pronto per camminare con le sue gambe e per attraversare una vicenda alla quale ho pensato.
E la vicenda si svolge in questa città che è di fantasia, Levantia.
Sì, è una città di fantasia che può stare per tutte le città alle quali pensiamo. È una città caratterizzata dalla felicità e dalla soddisfazione dei suoi abitanti, che sono convinti di vivere e di abitare un mondo affrancato dal dubbio e dalla tragedia. Sono perfettamente convinti di disporre di tutte le libertà possibili e immaginabili, tranne la libertà di dubitare e la libertà di considerare l'aspetto tragico della loro esistenza. E lo fanno perché, appunto, se ne sono liberati, credono di avere superato queste due dimensioni, il dubbio e la tragicità della loro esistenza.
E i temi sono temi forti: la morte, la follia, la rassegnazione. Lei solleva temi forti.
C'è innanzitutto la vicenda del protagonista, del personaggio. E questa vicenda fa da filo conduttore. Lo sguardo del narratore su questo personaggio è uno sguardo ironico, benevolo, ma sempre ironico, sempre pronto a sottolineare le sue contraddizioni, i suoi tic, le sue idee fisse. Evidentemente attraverso la narrazione poi affronto altri temi, e sono i temi che si rivelano anche a Magnus Rost, al protagonista. L'amore, la relazione fra due persone che credono di amarsi, che credono di essersi amate, che improvvisamente scoprono di avere convissuto, vissuto una accanto all'altra, ma in una terribile solitudine. L'eredità dei nostri genitori che ci hanno messo al mondo. Quante cose ci portiamo dentro dal fatto di essere, dovute al fatto di essere stati messi al mondo. Su questo riflette anche il personaggio. E poi evidentemente l'argomento della possibilità, e già ne accennava prima, la possibilità che ci è data di lasciare una traccia di noi nella realtà e quindi di arrivare a poter dare una spallata anche alla realtà quando riteniamo che questa spallata sia indispensabile. È possibile davvero, attraversando la nostra esistenza, dare, quando è necessario, questa spallata alla realtà.
E c'è un altro tema, secondo me molto importante, la libertà.
Beh, è un tema centrale per il personaggio che in fondo giunge anch'egli a riflettere sulla libertà, dopo averla data per scontata fino ai suoi 50 anni suonati e dopo averla data per scontata dopo la prima disavventura professionale, la prima catastrofe che gli tocca in seguito alla pubblicazione di un articolo. Magnus Rost riflette sulla libertà per arrivare a capire che cosa essa significhi per noi e quale significato diamo alla libertà quando ci sentiamo liberi. E il suo ragionamento evidentemente viene portato avanti al punto tale da giungere a ipotizzare che il nostro sentirci liberi sia in realtà soltanto il prodotto del nostro accontentarci di poco. Da lì parte la sua infuocata riflessione e anche la sua infuocata azione finale. Se davvero ci sentiamo liberi, perché ci accontentiamo? Quando possiamo dirci liberi del tutto, pienamente liberi?
Volevo chiederle per quale motivo ha scelto un narratore in terza persona, perché appunto la storia è narrata in terza persona.
In realtà c'è una ragione molto particolare, perché ciò facendo io mantengo uno sguardo sul protagonista che mi permette di commentare costantemente le sue azioni e i suoi pensieri, i suoi comportamenti, le sue idee, anche in fondo la sua innocenza e la tendenza anche all'iperbole, ad esagerare tutto, le sue paure, la sua ipocondria, la sua terrificante paura della morte, ma non per la morte in sé, ma per ciò che potrebbe succedere al suo corpo dopo la morte, per come verrà maneggiato il suo corpo, le sue contraddizioni. Ecco, il narratore ha la possibilità di creare una distanza dal personaggio, dal suo personaggio, e di introdurre un elemento di commento. E questo con una narrazione in prima persona è certamente possibile, ma mi sarebbe riuscito anche più difficile. Questo controllo esercitato sul personaggio, devo ammettere, produce anche una sorta di profondo appagamento in chi scrive, perché davvero ho sempre avuto, fra le infinite e dolorose difficoltà che si incontrano scrivendo, ma davvero ho sempre avuto questa sensazione di controllare una materia che avevo creato.
E poi c'è quest'altra cosa, questa comunità che rifiuta il dubbio e accetta tutto ciò che gli viene raccontato. Chi sono queste persone?
È innanzitutto una cittadinanza, sono gli abitanti di Levantia, che, come tutti noi, sono impegnati a star dietro alla propria vita, a star dietro alle proprie esistenze, con tutto quello che questa operazione comporta: i fastidi, i problemi, le cose da risolvere, i figli da portare a scuola, le fatture, le bollette da pagare, e i problemi di coppia, eccetera, eccetera. La particolarità di questa popolazione è che si è liberata, si è davvero separata dal rovello e dal tormento del dubbio proiettato sulla realtà e sulla propria vita. Per cui ecco che non è più nella situazione di doversi chiedere se ciò che sta facendo è giusto o sbagliato, se ha un senso o se non ce l'ha. La vita diventa in questo modo assai più vivibile. Evidentemente il protagonista Magnus Rost ha condiviso questa particolarità fino al momento in cui si dice convinto di osservare i primi segnali di un cambiamento violento che sta attraversando la città e si rende conto di una minaccia che, a suo parere, si sta per avventare sulla città. A questo punto decide di fare qualcosa per gli altri, di allertare i suoi concittadini, la popolazione, e in definitiva di aiutarla a evitare questa catastrofe. La popolazione però, abituata com'è a essere certa di tutto, nemmeno si accorge dell'allarme lanciato dal protagonista.
Non lo prende sul serio.
Non lo prende sul serio, non lo registra, lo guarda con totale indifferenza.
Abbiamo detto, lei tratta diversi temi molto reali: la violenza, l'amore, la morte, la follia, la ragione, l'esperienza del vuoto, la rassegnazione. Ne dà una lettura audace e attualissima, controcorrente, appassionata e ironica. Ecco, ha parlato prima di ironia e tragedia. Il romanzo alterna ironia e tragedia. Come ha lavorato in questo senso per trovare un equilibrio?
Ho osservato la vita, ho riflettuto sulla nostra vita, sulla nostra esistenza, sulla mia innanzitutto, prima ancora che sulla vita degli altri. La tragedia, il dolore, lo sconvolgimento violento di ciò che crediamo intoccabile, no? È inviolabile, è inseparabile da ciò che accade nello stesso istante, ma che è di segno opposto. La commedia, ancora di più l'ironia, la possibilità di addirittura ricorrere all'ironia per osservare qualcosa che definiamo tragico. Sono delle caratteristiche inscindibili nella nostra esistenza, nell'esperienza che noi compiamo della realtà, del mondo vivendo. E quindi ritenevo che fosse indispensabile fornire la coesistenza, la simultaneità attraverso la quale la tragedia, l'ironia, la commedia si manifestano.
Si parla anche di abissi. Cosa rappresentano per lei gli abissi, le tenebre della condizione umana che il romanzo attraversa?
Per Magnus Rost, il personaggio, innanzitutto l'abisso è il forziere dentro il quale si trova qualcosa che si avvicina alla verità. Il protagonista del romanzo è alla ricerca della verità o di qualcosa che assomiglia il più possibile alla verità, è alla ricerca di qualcosa e intuisce, dopo tante fatiche compiute per arrivare a questa intuizione, intuisce che tutto ciò che cerchiamo e che è in grado di dire qualcosa su di noi, sugli esseri umani, non si trova in alto, non si trova nelle alte sfere del pensiero, ma si trova in basso, ci attende negli abissi, nelle cavità più profonde e oscure, che sono le sole a essere capaci di produrre un po' di luce. Ecco, l'abisso per una persona che, come il protagonista, soffre fra le tante altre cose anche di vertigini, la discesa nell'abisso è la sola che sia in grado a non produrgli delle vertigini. E giù in fondo, sotto, nei sottosuoli, negli scantinati, quasi nelle fogne, dove nessuno sospetterebbe l'esistenza di qualcosa in grado di raccontarci del vero su di noi, ecco che in realtà probabilmente, e dico probabilmente, riuscirà a trovare ciò che cerca.
Senta Gianluca Grossi, lei lo sappiamo, è fotografo, fotoreporter di guerra, è stato più volte in zone di guerra, autore di documentari. Ecco, questo libro, questo romanzo si discosta un po' dai suoi lavori precedenti o forse è il frutto di tutto quello che lei ha vissuto in prima persona in questi anni?
Credo che sia, come lei giustamente dice, il frutto, il prodotto, la conseguenza inevitabile dell'esperienza che ho compiuto in prima persona dell'essere umano e di ciò di cui l'essere umano è capace. L'accumulo di testimonianze, di fatti, di esperienze che condensano ciò di cui noi esseri umani siamo capaci e ha certamente occupato per una parte della mia vita un racconto della realtà che era affidato a una narrazione giornalistica. Oggi ha bisogno di più, ha bisogno di un altro tipo di narrazione per poter dire tutto, ma davvero tutto. Ha bisogno di altre parole e di un utilizzo diverso delle parole. E quindi non poteva, attraverso la lunga maturazione che ha attraversato, non poteva che giungere a una forma, come dire, di romanzo, a una forma letteraria. La parola letteraria può permettersi acrobazie, ma anche delle avventatezze che la parola giornalistica non può permettersi, evidentemente.
Sono quasi 500 pagine di romanzo, sono 477. È stato un lungo lavoro?
È stato un lavoro estenuante, appagante, devo dire, ma estenuante, faticoso, doloroso, estenuante. Scrivere è un'operazione dolorosa. E non è una metafora, non è un'immagine esagerata, è davvero doloroso scrivere. È difficile, è complicato, ma è doloroso. In particolare quando poi i personaggi che hai creato cominciano di loro a rivendicare una parte che tu arrivi a temere di non più poter controllare. Questo si verifica davvero. E quindi sì, è stata una lunga operazione di scrittura, ma sono convinto che io medesimo esco da questa avventura con un po' più di ordine nelle riflessioni che ho prodotto sulla realtà, su me stesso e sull'essere umano.
Beh, sicuramente lei con questo lavoro apre una riflessione radicale sulla condizione umana e sul nostro presente. È anche questo l'obiettivo?
Sì, è anche questo l'obiettivo. È un libro che, mi auguro, si lascia leggere anche attraverso i collegamenti diretti che sviluppa nei confronti della realtà storica che stiamo attraversando. Il romanzo non rifiuta questo tipo di lettura. È certamente, me lo auguro, un testo che affronta i temi principali, i grandi temi dell'esistenza con i quali tutti prima o poi ci confrontiamo, ma è anche un testo che chiede una lettura che faccia riferimento all'atmosfera attuale che ci circonda e dentro la quale siamo sprofondati e come tale credo che possa costituire anche una lettura certo molto personale ma anche molto radicale e molto attuale del periodo storico che da un po' di tempo ha preso a scorrere davanti ai nostri occhi.
Una trascurabile inquietudine è il nuovo romanzo di Gianluca Grossi, edito da Redea. Gianluca Grossi è stato nostro ospite e io lo ringrazio. Grazie.
Grazie mille.
6 di Sera Magazine termina qui per questa settimana. È tutto. Appuntamento a sabato prossimo. Grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona settimana.